nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 27, live Astronauticast, Studios di Milano, formazione rimaneggiata, al microfono numero 1, come al solito sono io, Michael Sacchi, e qui con me.
Dagli Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Non si unisce a noi dalle lande di Erve questa sera per impegni personali il nostro presidente Marco Zambianchi, ma avremo comunque modo di ascoltare le parole rassicuranti del nostro Luigi Morielli.
Buonasera a tutti, grazie per le parole rassicuranti.
Lo so, sai che mi piace presentarti sempre in maniera diversa. Questa sera sei rassicurante. Allora, vediamo un po', abbiamo anche tempo per raccontare un po' dei nostri speaker, a parte io che faccio
Astronauta. E abbiamo anche un altro assente questa sera.
Abbiamo, sì, ci manca anche il nostro Riccardo Rossi, che tra l'altro è in un posto molto interessante. Non abbiamo preparato una telefonata, è un peccato perché si trova in Florida, però non è in questo preciso momento, non credo sia il cane di Space Center, quindi andremo a ficcanasare nella sua vacanza, quindi non sarebbe carino. Allora, Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, ogni tanto lo diciamo, il suo blog dove parla di divulgazione scientifica.
Sì, parlo di comunicazione scientifica.
È una questione terminologica che non imparerò mai. E invece l'altro è astrogation.blogspot.com, il blog di Luigi Morielli, dove trovate news e approfondimenti astronautici che sono tra l'altro tra le fonti delle nostre news, in questa sera in maniera particolare perché informazione rimaneggiata, abbiamo trovato le fonti a partire da lì, perché l'ha fatto più che altro Luigi, vero?
ogni tanto quando bisogna ritagliare il tempo dalle cose che uno fa durante il giorno, ovviamente bisogna aggiustarsi.
Ma va benissimo. astrogation.blogspot.com. Che cosa ci resta da dire di benvenuto? Niente, mi sembra breve, mi sembra che sia già finita, quindi possiamo anche tirare giù la sigla un attimo in anticipo. Così sono scombussolato a me questi cambiamenti, sono una persona abitudinaria, lo sapete dalle parole che dico praticamente sempre uguali all'inizio, così sì. mi viene tolta un attimo la terra da sotto i piedi.
Abbiamo sempre poco tempo di provare nel simulatore queste contingency di riduzione dell'equipaggio, quindi...
Già. Allora, di solito questo spazio lo lasciamo per i comunicati ufficiali che coinvolgono le nostre attività di ISA, di Forum Astronautico. Di solito questa incombenza spetta a Marco, questa volta sarà una cosa corale, perché l'aggiornamento, la novità è abbastanza grossa, perché è una cosa che si è concretizzata in settimana. Non abbiamo potuto neanche fare un teaser la settimana scorsa a riguardo, ma avevamo parlato in termini generici della possibilità di seguire in diretta il lancio di SSS 134. Questa cosa si è concretizzata con un invito da parte del comune di Lecco, in particolare direttamente del sindaco di Lecco, la Space City d'Italia. Il comune è spazializzato, che fa un po' il verso ai comuni denuclearizzati che sorgevano come funghi non atomici dopo l'86, insomma. Appunto, e avremo modo di poter fare Astronauticast live dal planetario di Lecco, che è una location che ormai conosciamo abbastanza bene, essendo stata la sede delle ultime due Astronauticon e essendo la casa base, diciamo, del gruppo Astrofili Deep Space, che ci aiuta in questo tipo di attività e di cui Marco fa parte. Avremo quindi la possibilità di fare per la prima volta, credo, Astronauticast davanti a un pubblico dal vivo. È quasi...
una novità per noi.
Io mi immagino, possiamo fare anche tipo il crowdsurfing, ci buttiamo sopra, la gente ci porta,
sì,
in giro,
sì. No? Potremmo per esempio rompere una chitarra sul palcoscenico.
Ecco, sì, proprio quelle cose lì io
stavo... cose che uno non vede l'ora di fare, fra l'altro.
E tra l'altro, per una strana congiunzione astrale, avremo anche la possibilità di essere tutti e cinque nella stessa stanza.
Sì, certo.
Se tutto va bene, non è mai successo.
Arriverà, oltre naturalmente, anche a noi due, Marco che sarà sul luogo, Luigi ci verrà a trovare, ma soprattutto avremo fresco di jet lag anche il nostro Riccardo Rossi, che ci raggiungerà proprio poche ore dopo il suo arrivo a Malpensa dal viaggio che sta facendo in questi giorni in Florida.
Già, E voi direte, perché non sta in Florida a vedersi il lancio? Ma chiedetelo direttamente a lui, magari alla prossima puntata. Per questo motivo probabilmente non faremo la puntata classica giovedì sera, ma faremo soltanto la diretta venerdì sera, quindi venerdì 29 aprile. La diretta, diciamo che a partire dalle 20:30, lì cercheremo di essere anche un attimo più attenti e puntuali, perché insomma lo shuttle non ci attende, come fa il nostro pazientissimo pubblico dal vivo nella chat, che tra l'altro si sta lamentando di essere un pubblico dal vivo anche se non direttamente nella stessa sala. E niente, perché questo invito? Perché la missione STS-134 è molto importante per la città di Lecco, in primis perché innanzitutto c'è un astronauta italiano a bordo, c'è Mike Fink, che è stato ospite di Astronauti con 5 o 4, attenzione, ho perso il conto, quella del 2009, e ha dato tanto ed è molto ha lasciato a Lecco un pezzo del suo cuore, diciamola così, e ovviamente Lecco ricambia questa amicizia,
questa simpatia. Interesse.
E poi perché appunto, grazie a questa passione per Lecco che accompagna Fink, un pezzettino di Lecco volerà nello spazio a bordo di STS-134 nella forma di una bandiera con
un tricolore,
quindi un pezzo d'Italia oltre a Vittori, un tricolore con uno stemma di ISA, della nostra associazione, uno stemma di Deep Space, che è il gruppo Astrofili che ospita la convention, in questo caso la diretta, e del comune di Lecco. Quindi la celebrazione è praticamente dovuta e
ringraziamo per l'invito.
Sì, siamo lusingati e un po' emozionati dalla cosa, speriamo che vada tutto per il meglio. 20:30, 29 aprile 2011.
Ecco, una cosa che vi chiediamo è di aiutarci a spargere la voce, di far conoscere questa opportunità, perché ripeto, potrebbe essere una delle due ultime occasioni per assistere e seguire in diretta un lancio dello shuttle, e forse anche l'ultima se la missione STS-135 verrà riprogrammata in un orario che non corrisponderà alla prima serata o altro orario comodo per l'Italia, quindi una delle ultime occasioni.
In pratica, poi di venerdì sera in televisione cosa c'è? Non guardate la televisione, astronauticast.com/live.
Ricordiamo anche che oltre ad Astronautica ci sarà anche Cellum Stream collegato, certo, in diretta, quindi si potete seguire entrambi i flussi.
Ah, e se per caso qualcuno ha qualche stream, qualche gruppo astrofili, sappiamo che siamo ascoltati da diversi gruppi astrofili, magari qualcuno ha la sua web TV e volesse ritrasmettere l'evento, è perfettamente liberissimo di farlo, se vuole anche chiederci il codice per fare l'embed della nostra finestrella. Assolutamente disponibili a farlo.
Ricordiamo anche che potrebbe esserci anche un inviato sul posto, ma questo è ancora tutto da confermare, però potrebbe esserci qualcuno direttamente sulla Causeway
a raccontarci un po' come sta
a raccontarci proprio l'emozione sul posto.
Questo perché diamo così per certo questa diretta, perché NASA questa settimana ha dato l'autorizzazione formale con la Flight Readiness Review al lancio di STS-134. Non è stato evidenziato nessun problema, nessun glitch nella fase di preparazione che sta portando alla preparazione al lancio, e quindi il comandante Mark Kelly e il pilota Gregory Johnson hanno annunciato in conferenza stampa insieme con tutto l'equipaggio e i direttori del programma Shuttle l'ufficialità del lancio il 29 aprile. Direi che è andato tutto bene, non c'è nulla di off nominal da segnalare a riguardo, mi pare.
Niente di rilievo.
Sto guardando la notizia velocemente, se c'era qualcosa che stiamo dimenticando, ma direi che le uniche altre informazioni sono quelle relative al payload, che abbiamo detto più volte essere principalmente AMS, l'Alpha Magnetic Spectrometer. Un esperimento con una partecipazione italiana di cui parleremo ampiamente nella diretta venerdì sera, perché insomma stiamo parlando di Italia nello spazio.
È lo scopo della missione.
E avremo anche modo di approfondire quello, magari con qualche. Cercheremo anche di coinvolgere qualcuno con un po' di competenza nel settore della fisica per magari darci qualche insight sul funzionamento dell'esperimento, perché è qualcosa che sfugge un po' magari alla comprensione dell'uomo della strada, diciamo così, perché si tratta di fisica delle particelle, però con la giusta persona a spiegarla diventa tutto più comodo. Salutiamo il nostro amico Luca Di Fino, che cercheremo di coinvolgere, perché le sue spiegazioni sul suo blog sono sempre molto, molto chiare. Il blog di Luca Di Fino?
Background Noise.
Background Noise, lo trovate su WordPress, se non sbaglio.
WordPress, sì.
Sì.
Gli abbiamo fatto anche questo plug gratuito, così sarà più disposto ad aiutarci. Non, assolutamente non lo garantiamo.
Infatti è in chat adesso, vediamo se risponde.
Ah, non l'ho visto che
sì,
era in chat.
Sì, era qui.
Ah, Spidey, guardalo lì, non l'avevo visto. Eccolo lì, vabbè, aspettiamo se risponde. Ho visto che la chat ha molto ritardo, quindi direi che possiamo proseguire.
Questi fanno sempre gli affari loro come sempre, quindi sai.
Sì, sì, sì.
Ah, ma quello sì, quello sì. Adesso lo diciamo per quelli che magari ci ascoltano soltanto in podcast e non hanno mai visto la diretta. A fianco del player della diretta su astronauticast.com/live c'è la chat, dove la gente parla di tutt'altro tranne di quello che diciamo noi. Quindi noi siamo un background noise per loro, per l'appunto.
Sì, forniamo un'infinità di stimoli che loro evidentemente raccolgono e parlando d'altro.
Per la missione 134 che si appresta a partire, si è fatto un ulteriore step anche verso STS 135. È uno step dovuto, che si sarebbe dovuto fare anche se STS 135 fosse rimasta la missione di soccorso 335, ma siamo arrivati anche a questo punto in cui l'assemblaggio dei solid rocket booster che dovrebbero portare Atlantis in orbita per l'ultima volta è stato completato. Vero Luigi?
Sì, in effetti è stato terminato il lavoro e le operazioni sugli SRB degli shuttle, perché con il completamento del montaggio di questi ultimi due esemplari la linea di produzione è definitivamente interrotta, e anche quella di recupero. Verranno comunque stoccati e tenuti lì, perché potrebbero essere utilizzati un domani per quello che era Ares 1 e quello che potrebbe essere Liberty, gli ipotetici vettori che dovrebbero riutilizzare gli SRB, oppure anche l'HLV, tutti i vettori successivi che comunque tendono ad essere basati su questi potenti razzi, che sono fra i più potenti mai costruiti. E una curiosità di questo di questi ultimi due è che i pezzi che compongono i due SRB che voleranno su STS 135, sempre a patto che verrà lanciata, hanno effettuato in tutto 59 missioni e 12 test a terra. Cioè ogni segmento poi ha fatto 2, 3, 4, 5 missioni, quindi è rientrato, è stato smontato, ripulito, risistemato, rimesso in sesto, ripreparato e rimontato per un'altra missione. Un paio di note così ulteriormente curiose è che la parte superiore del booster di sinistra ha volato col Columbia in STS-1, quindi 30 anni fa, era un elemento di uno dei booster che hanno volato nella prima missione shuttle, e 4 pezzi hanno volato sull'ultima missione, sempre del Columbia, l'STS-107, la tragica missione in cui sono morti 7 astronauti durante il rientro in atmosfera. E con questo stiamo chiudendo un ulteriore capitolo nella storia dell'astronautica mondiale, americana, ma mondiale, perché lo shuttle man mano si avvicina alla sua chiusura definitiva, il programma shuttle. Speriamo che questa missione si faccia, perché che vengano stanziati i fondi, perché a oggi non sono stanziati, e rimane preparata comunque solo come missione di soccorso in caso capiti qualcosa a Endeavour nella 134. Le intenzioni ci sono tutte, quella adesso sta alla NASA e forse comunque anche al Congresso a darsi una mossa per cercare di fare in modo che questo programma si chiuda nel migliore dei modi.
Sì, intanto mi stavo già portando avanti con la prossima notizia. Avremo sicuramente modo di parlare di STS 135 da vicino, perché diventerà il nostro ultimo appiglio al programma Shuttle, che abbiamo seguito maniacalmente negli ultimi anni, di conseguenza Sarà la nostra ultima speranza di vedere uno shuttle in volo dopo la missione che ci apprestiamo a vedere partire. Però bisogna anche guardare oltre. È difficile, abbiamo già detto più volte di quanto è fluida la situazione per quanto riguarda il programma spaziale americano, di quanto indecisione dal punto di vista di programmazione si vanno ad aggiungere anche i problemi di budget, i problemi politici che causano i problemi di budget. È sempre difficile, però ci sono già delle iniziative che sono incanalate da qualche anno. Una di queste ha portato ad esempio allo sviluppo di Falcon 9, che è il programma COTS per Commercial Off the Shelf Space Transport,
Commercial Orbital Transportation System, che può essere letto, infatti, anche in quell'altro modo, volutamente,
giustamente l'acronimo è fatto per essere sia una confusione sia un aiuto in questo caso. Comunque abbiamo già visto le prime realizzazioni, i primi vettori perfettamente funzionanti di SpaceX. Un'altra parte di questa apertura al settore privato da parte di NASA sono i contratti CCDEV, dove CC sta per Commercial Crew, DEV ovviamente per Development, quindi sviluppo. Sono dei contratti volti a garantire alle aziende alcuni finanziamenti per lo sviluppo di strumenti e tecnologie indipendenti e commerciali per l'accesso abitato allo spazio, all'orbita. Abbiamo già dato l'anno scorso informazioni sulla fase 1, che ha dato un primo round di finanziamenti selezionando alcune proposte. Adesso sono state ulteriormente scremate le società che hanno partecipato, e che comunque non è esclusivo chi ha partecipato al round 1 e non è stato selezionato ha potuto partecipare al round 2 e via così. Semplicemente si deve finanziare indipendentemente gli sviluppi. Ma la notizia è del 19, quindi di martedì, che i vincitori del round 2 sono Blue Origin, a cui NASA ha garantito un contratto da 22 milioni di dollari, Sierra Nevada Corporation, 80 milioni di dollari per lo sviluppo del Dream Chaser, che è lo spazioplano, l'unico spazioplano, se non sbaglio, nella rosa dei vincitori, Space Exploration Technologies, più comunemente conosciuta come SpaceX, per la capsula Dragon, quindi l'evoluzione manned della capsula Dragon, in questo momento sicuramente il mezzo con più vantaggio dal punto di vista realizzativo, e poi la Boeing con la capsula CST-100, di cui abbiamo parlato qualche episodio fa. Cosa ne pensate? Quante di queste soluzioni vedranno effettivamente il varo e l'orbita, secondo voi?
Almeno una.
Beh, sicuramente è scontato dare un po' di vantaggio a SpaceX.
Giocherei quasi sul sicuro, appunto, su SpaceX.
Eh beh, certo, oltretutto i finanziamenti sono anche abbastanza corposi, non nella scala classica dell'astronautica, però comunque per un'azienda privata ricevere 70-80 milioni di dollari è già un bel aiuto, ecco.
Beh, ma non è diverso da quelli che sono le cifre che girano nell'ambiente di venture capital, magari è il doppio di quello che potrebbero raccogliere da un fondo di investimenti privato. Sto pensando nell'ambito tecnologico, su cui girano cifre che sono a volte maggiori, ma molto più spesso minori di quelle tecnologico, intendo internet, scusate, nell'ambito dell'informatica.
Sì, online. Diciamo che però questi costi sono quelli che possono coprire un lancio, ecco. Sono quelle le proporzioni. Per quanto riguarda lo sviluppo, certo, ha una sequenza diversa, però bisogna considerare anche quello, che un conto è sviluppare un tipo di tecnologia, un conto è sviluppare tecnologia spaziale.
Sì, anche perché nell'ambito internet forse i costi infrastrutturali sono un po' minori di quelli...
Tranne in Italia, però, ma sì, quello è un discorso diverso.
Stiamo parlando del mondo americano tipicamente.
Beh, però in una prima fase gli studi sono principalmente teorici, sì, insomma, sì. Quindi sono ben soldoni in effetti.
Sì, certo.
E poi effettivamente nel momento in cui si vanno a mettere mano all'hardware cominciano ad essere diverse. Non è SpaceX, avendo anche, forse è stato tenuto conto di questo, è stato, adesso non so com'era la formula per partecipare alla gara o comunque
ai requisiti.
No, più che altro se uno aveva da fare presentare un progetto e richiedere già un budget, oppure se il budget venisse poi assegnato in base a quello che NASA e i valutatori pensano del progetto, perché SpaceX non ha ricevuto, uno importi maggiori, ma non il maggiore, anzi è il terzo, sì, $75 milioni. Proprio perché mi pare che abbia già anche venduto dei voli che si faranno nel corso dei prossimi 2 anni a attività commerciali per mettere in orbita dei satelliti con Falcon 9 e con Falcon 1. Quindi magari NASA ha tenuto conto del fatto che SpaceX è già praticamente in business, quindi può avere, se non degli utili, quantomeno una fonte di reddito per autofinanziare le attività di ricerca. E quello che è la Boeing è già partner anzi è già fornitore di NASA per altre cose e ha avuto $92 milioni per
92,3, sì
no, ma è €300.000, cosa vuoi che siano
dollari?
Io lasciate via, sono dopo la virgola, non li guardo, per la capsula CST100. Magari questo è dovuto al fatto che CST100 è più simile architetturalmente a quella che era Orion e sperano magari in qualche sinergia con i meccanismi di gestione a terra di Orion che erano in previsione, non lo so.
Non saprei dirti neanche io, perché
è un mondo che non conosco.
No, neanche io conosco, proprio per quello voglio fare delle chiacchierate,
delle illazioni.
No, così a caso, proprio per tenere viva la conversazione, mi sembra potrebbe uscire qualcosa di bello da questi ragionamenti. Non so. Staremo a vedere, come stiamo dicendo praticamente dopo ogni missione, dopo ogni notizia di questo genere. Vedremo. In particolare Blue Origin mi pare che abbia fatto notizia perché non aveva praticamente reso noto nulla fino a poco fa.
Sì, è una delle società spaziali private più abbottonate, più riservate, della cui attività si sa veramente pochissimo. E questo non come avevo così riflettuto tempo fa anche sul mio blog, questo non fa sperare molto per l'apertura così al rilascio di informazioni, immagini, dati, qualora dovesse avere un ruolo importante nelle attività della NASA. Insomma, noi siamo abituati alla trasparenza proverbiale e insuperata della NASA nel fornire immagini, informazioni quasi di ogni tipo a tutti, un passaggio a una serie di società private con criteri di riservatezza molto più stretti, insomma, sarà
posto in un contesto competitivo per definizione,
sì,
perché
certo,
non si tratta di una gara d'appalto, ma è qualcosa che è parente di una gara d'appalto, insomma, comunque sono messe in competizione queste industrie.
Insomma, non promette bene, ecco.
Sì, però è una conseguenza forse inevitabile del...
Sì. Beh, io dico sempre che forse questi grandi committenti come la NASA o anche l'ESA da noi in Europa, tra tutti i requisiti che impone, per esempio ci sono una serie di requisiti tecnici e di sicurezza, potrebbe anche imporre dei requisiti di informazione e di trasparenza nella gestione poi di questi veicoli e attività per conto della NASA. Per esempio potrebbero garantire un numero minimo, non lo so, di video, di foto, di opportunità.
Vabbè,
la sto sparando chiaramente, ma per farvi capire, insomma, inserire in questi contratti anche delle clausole di questo tipo.
Sì, spaccherai il problema in due parti. La prima è quella della proprio banalmente della promozione, chiamiamola, o della divulgazione semplice, quella che alla fine è quella che guardiamo noi e che raccontiamo nel podcast, che è fare video sull'addestramento, sui test, su queste cose qua, per rendere partecipe il pubblico dello sviluppo del programma. L'altra invece è la condivisione con la comunità scientifica e ingegneristica dei risultati di queste cose. E questo allora magari va un po' a riprendere quello che abbiamo sempre detto, parlando di NASA non più come l'ente che va a realizzare fisicamente le missioni e tutto il o comunque a coordinare la realizzazione di tutto il programma spaziale, ma più come quella di una guida tecnologica, un centro di eccellenza, di ricerca, che mantiene viva
il coordinamento.
Anche quella parte di ricerca che non ha direttamente un'implicazione commerciale. Allora in quel caso può essere che se una di queste aziende beneficia di questo tipo di ricerca, ed è il caso ad esempio di Blue Origin, perché se non sbaglio lo scudo termico verrà sviluppato in collaborazione con NASA, da quel punto di vista suppongo che ci sarà anche il supporto delle public relations di NASA, e quindi una divulgazione di qualcosa,
qualche tipo di condivisione
sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista appunto di relazioni con il pubblico.
Sì, è un c'era un precedente, un primato europeo interessante nell'ambito, credo, se non ricordo male, del quinto programma quadro di finanziamenti alla ricerca scientifica dell'Unione Europea, i cui contratti fornivano appunto, specificavano anche una serie di questi requisiti di comunicazione e di condivisione pubblica delle informazioni proprio a scopo di divulgazione di outreach.
Se un'altra delle conseguenze, questa è una conseguenza inevitabile, un'altra delle conseguenze di questo periodo di transizione sono i licenziamenti invece.
Sì.
Abbiamo più volte parlato di questo risvolto umano della faccenda, che tra l'altro sul forum forumastronautico.it ha anche dato delle forti, ha dato adito all'espressione di forti opinioni da parte di qualcuno, cioè qualcuno che veramente a sentir parlare di licenziamenti si fa prendere un attimo dall'emotività e dà dei giudizi abbastanza pesanti su, ad esempio, sull'operato dell'amministrazione Obama. E veramente quando si vanno a toccare le persone, insomma, noi stiamo qui a fare i discorsi di macroeconomia e strategia nell'esplorazione spaziale, ma alla base di tutto questo ci sono gli operai e gli ingegneri che lavorano a questo tipo di missioni. E United Space Alliance ha cominciato,
sì,
a tagliare un po'.
Perché questa è una notizia ampiamente prevista, e la società United Space Alliance ha annunciato che entro l'estate del 2011 licenzierà circa la metà del personale impiegato per il programma Shuttle, perché con il pensionamento dello Shuttle verrà a mancare la necessità di questa attività, perché ricordiamo che United Space Alliance è la società capocommessa per la gestione della manutenzione e delle attività, quindi dei lanci dello Shuttle. Per intenderci, sono personale di questa società i tecnici con una tuta bianca e con la scritta appunto USA sulla schiena, che vediamo aiutare gli astronauti a prendere posto in uno shuttle prima del lancio, nella White Room e poi all'interno della navetta. Si parla di un passaggio dall'attuale personale di circa 5.600 persone a un licenziamento della metà, che dovrebbe portare una perdita di circa 2.800 posti di lavoro. Dobbiamo confrontare queste cifre con per esempio il periodo del 2009, della fase finale dell'attività intensa del programma Shuttle, in cui la società impiegava circa 10.500 persone. Ricordiamo che United Space Alliance è una collaborazione tra alcuni colossi dell'industria aerospaziale come Boeing e Lockheed Martin, che appunto nel periodo di massima attività, ricordavamo prima il 2009, ha dato lavoro a circa 10.500 persone sparsi tra Louisiana, Florida e Houston. C'è stata anche una forte diminuzione dell'indotto, perché il numero di aziende collegate è passato, quindi a questa attività a USA, è passato da circa 14.000 a 6.000. E verrà con gli ulteriori licenziamenti annunciati, ripeto, ampiamente previsti per la chiusura del programma Shuttle, verrà persa gran parte di questo patrimonio tecnologico accumulato dalla società. Non è affatto scontato se e come almeno una parte di questo personale possa reinserirsi nel settore aerospaziale, perché i dipendenti pubblici verranno in qualche modo assorbiti dall'amministrazione, quindi dall'amministrazione pubblica, e conserveranno il lavoro anche se non necessariamente nello stesso settore. Un'altra parte di questo personale potrà essere riassorbito dalla nascente industria spaziale privata, ma c'è un limite, secondo me, alla quantità di tecnici, di ingegneri, di personale della USA che potranno essere riassorbiti in questo modo, perché ricordiamo che per la riduzione dei costi di lancio queste nuove società spaziali private tendono molto alla riduzione dei costi, quindi anche del personale, all'aumento dell'efficienza. Quindi non è detto che anche con il proseguimento e anzi l'ampliamento dei progetti spaziali con i programmi della NASA attuali e futuri che ricordavamo, questi tecnici e questo personale abbiano la possibilità di rimanere nel settore. Alle giovani generazioni di appassionati di spazio questa notizia può sembrare nuova, quindi questi massicci licenziamenti, ma ricordiamo ancora dalla storia dell'esplorazione umana dello spazio che qualcosa di simile era già avvenuto nel programma Apollo. Per esempio, alla fine del 1972, poco prima del lancio di Apollo 17, c'erano già state alcune dimostrazioni di personale, di operai e di tecnici del Kennedy Space Center che si erano riuniti appunto in dimostrazioni e attività sindacali davanti al VAB in vista proprio della massiccia perdita di posti di lavoro che avrebbe comportato la chiusura del programma Apollo. Vedremo insomma se e in che modo una parte di questo patrimonio tecnologico e umano così racchiuso dalla società United Space Alliance avrà la possibilità di reinserirsi nel settore spaziale.
Sicuramente un curriculum una persona avere nel curriculum aver lavorato al programma spaziale è sicuramente un punto di forza, quindi non è necessariamente...
Sì, ma ricordiamo che ci sarà una sovrabbondanza di personale con ottimo curriculum, quindi nel settore spaziale la vedo dura, magari in altri settori dell'industria o della tecnologia forse ci saranno più opportunità.
Beh sì, non è una situazione semplice, ma dai, cerco di infondere un po' di ottimismo. Un lato positivo della faccenda, non è un lato positivo, però magari per noi che lo seguiamo sì, è che rispetto agli anni 70, magari quando alla fine del programma Apollo ha significato il licenziamento delle persone e poche informazioni su quello che è successo, molti di questi, non dico la maggior parte, ma molti di questi dipendenti hanno account su social network che si sono fatti conoscere grazie proprio alla loro vicinanza al programma spaziale. E una volta si arriva a conoscere queste persone a livello personale, quasi come amici, non è che si smette di seguirli nel momento in cui non lavorano più sui motori dello shuttle, ed è possibile seguire anche quelle che sono le loro evoluzioni di carriera, perché sicuramente le condivideranno con i loro amici.
C'è chi riesce a reinventarsi anche in modo brillante, anche nello stesso settore spaziale.
Abbiamo un esempio abbastanza
conosciuto
in mente, tutti e due, suppongo. Tra l'altro, forse non so se l'abbiamo detto, la settimana scorsa, il 12 aprile, a Yuri Snight, sul blog di una delle promotrici di Yuri Snight, c'era la fotografia del pubblico di Lecco. L'hai vista?
No, questa non l'ho notata.
Poco prima della diretta ero al computer e ho visto che c'era collegata Flying Jenny, che conosciamo tutti. Ho detto, dai, ti faccio vedere com'è la nostra Yuri Snight. L'ho chiamata con la videochiamata di Google, Google Talk, e lei fa: ah, fammi vedere, mettimi, alza il portatile, fammi vedere tutta la gente che faccio uno screenshot. Ha fatto uno screenshot
e l'ha postato.
E poi l'ha postato. Carina come cosa.
Sì.
Marginalmente collegato con quello che stavi dicendo. Che cosa ci avanza che volevo dire su questo argomento? No, niente, ho fatto già il mio commento sui social network. Possiamo passare alla notizia successiva. È un grappolo di notizie. Di solito informiamo sugli upcoming launches, sui lanci che arrivano. In questo caso posticipiamo la cosa magari con i lanci di maggio. Però possiamo dire qualcosa sui lanci che sono avvenuti. Innanzitutto l'India è tornata a successo, Luigi?
Sì, in effetti l'India è ritornata al successo dopo due fallimenti consecutivi. È riuscita a mandare in orbita una serie di satelliti con un lancio solo. E, si è trattato del lancio di un Polar Satellite Launch Vehicle che è partito mercoledì mattina, da noi era mattina, là era già, cioè era sempre mattina, la mattina più avanzata, erano le 6:42 da noi e il vettore ha inserito in orbita tre satelliti, satelliti di ricerca, fra cui anche uno dei tre, il primo satellite di Singapore, che vuole dimostrare anche lei di entrare in questo mercato satellitare. Di fatto, dopo i due fallimenti consecutivi, erano abbastanza sul chi va là i tecnici indiani, ma dopo che la missione si è completata e i satelliti sono stati inseriti nella loro orbita a 822 km di quota, fra l'altro un'orbita eliosincrona, che quindi rimane sempre passa sopra la Terra, sempre in una zona sempre alla stessa ora, quindi con 14 orbite quotidiane. Questo tipo di orbita permette di spazzolare tutta la superficie terrestre e ogni 5 giorni praticamente riesce a vedere tutta la superficie terrestre, e sono satelliti comunque di controllo controllo visivo della superficie, hanno diverse telecamere.
È la tipica orbita dei satelliti spia, perché permette di fotografare con illuminazione simile uno stesso spazio della superficie,
sì,
terrestre.
E uno di queste telecamere, fra l'altro, ha anche la possibilità di essere orientate fino a più o meno 26 gradi, quindi permette di avere anche immagini ad angolazione diversa dello stesso soggetto, e questo gli permette di avere quasi delle immagini tridimensionali della superficie. Diciamo che parte da una definizione di 5,8 metri sul terreno fino a riprese che salgono di definizione, però cambiano man mano frequenza di rilevazione, quindi dall'infrarosso all'ultravioletto. Sono tutti sistemi per telerilevamento sia della situazione terrestre e comunque anche di tutto quello che è il terreno, la meteorologia, tutto quello che riguarda la Terra. E questo successo è comunque non toglie i dubbi per quanto riguarda i vettori, perché i due fallimenti precedenti si erano verificati con l'altro vettore, quello più potente, il
GSLV.
Sì, il GSLV, che è quello che porta in orbita geostazionaria. Comunque, ovviamente, stanno lavorando per capire bene e per risolvere i problemi che avevano colpito questi lanci.
Beh, una cosa che distingue l'India dalla Cina, per esempio, che possiamo anche paragonarle dal punto di vista dell'importanza come potenze spaziali, con un ovvio vantaggio per la Cina, è che rispetto alla Cina, che ha fatto ampio uso di tecnologia o comunque di ispirazioni di matrice sovietica e russa, l'India ha sviluppato parecchie cose direttamente in casa. Quindi,
autonomamente.
Leggo l'articolo di Paolo Actis, il nostro Paolo 137 su Astronauti News, lui ha usato il termine autarchico, un motore criogenico autarchico, quindi onore al merito, cioè ci sta anche, vogliamo fare il confronto con l'evoluzione dei motori a razza americani negli anni 50-60, di esplosioni ce ne sono state parecchie prima di riuscire a raggiungere un livello di affidabilità chiaramente adesso i tempi sono diversi, il mercato ha delle richieste molto più pressanti rispetto a quelle inesistenti degli anni 50, però si tratta comunque di un percorso in cui si impara anche dagli errori e dai problemi.
Certo, questa è una puntualizzazione fondamentale, perché in effetti la Cina è già arrivata più avanti, perché ha già dei voli con dei voli abitati, ha già fatto molti passi avanti. Infatti quest'anno dovrà mettere in orbita la prima stazione spaziale, seppur piccola, comunque metterà la prima stazione spaziale in orbita, e l'India non è ancora arrivata a questo punto, però in effetti loro hanno sviluppato tutto da zero praticamente, ovviamente copiando virtualmente, non è proprio un leggero restyling di quello che esiste già.
Beh sì, no, sarebbe stupido non guardare a quello che è già stato fatto, però sicuramente è diverso dall'avere un aiuto come la Cina. Poi c'era il Minotaur?
Sì, c'era... c'è anche un discorso di Minotaur, perché... Il 4 marzo scorso, se vi ricordate, c'è stato il fallimento del lancio di un Taurus XL che doveva portare la missione Glory, doveva portare in orbita la missione Glory. Purtroppo questo fallimento è stato causato dalla mancata apertura, dalla difettosa apertura del fairing, che sarebbe l'ogiva che ricopre il carico. E, purtroppo la Orbital Sciences ha visto che lo stesso sistema, o comunque parti di questo sistema di apertura del fairing, sono utilizzate anche nei vettori Minotaur. E quindi la prima conseguenza immediata è che due lanci che dovevano venire, uno il 14 e uno il 30 maggio, saranno rinviati a data da destinarsi, perché stanno ancora studiando la causa precisa del problema, e sia la possibile soluzione. E quindi nel rischio è meglio, nel dubbio è meglio non rischiare, soprattutto perché, avendo perso una sonda come Glory del costo di 424 milioni di dollari, diciamo che non possono permettersi di fallire qualcos'altro, qualsiasi cosa sia, perché sono comunque due lanci minori. Il Minotaur non ha una grossa portata, infatti uno Minotaur 1, l'altro Minotaur 4, però di fatto sono missioni che devono anche permettere agli investitori di riprendere fiducia nella Orbital Sciences. Dopo questo c'è ancora un'altra notizia che riguarda l'Ariane 5. Anche qui, se vi ricordate, il 30 marzo scorso eravamo davanti, non so quanti di voi erano comunque davanti alle immagini della Ariane Space per vedere il lancio di Ariane 5, e si accendono i motori, tutto bene,
Allumash Vulcan,
e purtroppo a un certo punto si spegne tutto, anche tutti i controllori di volo si guardavano in faccia, come dire, come mai si è bloccato tutto, blocco del sistema. Allora in pratica hanno capito che il blocco è stato causato autonomamente dai computer che controllavano il lancio, perché in pratica il motore Vulcan viene acceso 7 secondi prima del decollo vero e proprio, quando si accendono i due booster a combustibile solido. In questi 7 secondi vengono effettuati, ovviamente viene effettuato l'avvio del motore Vulcan a propellente liquido, e il controllo di tutti i sistemi di bordo, quelli fondamentali. Ebbene, in questi 7 secondi è stato rilevato da parte dei computer di bordo un problema al sistema di controllo della direzionalità del motore, il gimbal, come viene chiamato. Questo sistema è composto da una serie di sensori che devono dei attuatori che muovono fisicamente il motore, lo fanno ruotare, una sospensione cardanica in sostanza, quindi fa ruotare il motore lo per poterlo indirizzare entro, mi sembra, 8-10 gradi di variazione massima, e è una cosa fondamentale, perché serve a correggere le eventuali variazioni del vettore mentre sale, lo spostamento del puntamento del flusso di spinta permette di correggere le eventuali variazioni di rotta. E dopo 6,6 secondi, quindi 4 decimi prima del lancio vero e proprio, il computer di bordo si è accorto che uno di questi attuatori non rispondeva nel modo giusto e quindi ha bloccato tutto. Comunque, quando poi hanno capito, sono andati a vedere, ovviamente essendo il computer di bordo che ha fatto questa scelta, anche i controllori di volo sono rimasti così, si sono accese le spie rosse, è stato bloccato tutto e poi hanno dovuto andare a vedere nei file log dove viene scritto quello che succede a bordo del vettore e hanno poi capito che è stato uno di questi sensori che è andato in crisi, o il sensore o l'attuatore. Di fatto c'è stato l'allarme. Il modo più semplice per risolverlo è stato sostituire tutti gli attuatori e i sensori che controllano questa parte del vettore, quindi adesso pare tutto a posto, è stato già verificato, controllato e il lancio è previsto per domani, venerdì 22 aprile alle 21.37 UTC, che equivale alle 23.37 italiane. Vedremo se l'Ariane questa volta riuscirà a partire, speriamo. Porta due satelliti per telecomunicazioni, ma il vettore Ariane è un po' il vanto della tecnologia europea, dato che è un vettore totalmente ESA e quindi è abbastanza importante. Quando all'inizio il primo lancio, forse è stato il primo lancio che era stato un bel fuoco d'artificio, era stato tutto guardato da tutti un po' così, come dire... avete visto cosa avete fatto, e invece poi adesso ha una affidabilità molto buona. Il decollo avverrà da Kourou in
Guyana
francese, dall'ensemble de lancement Ariane 3, in cui è la 3, la torre di lancio.
In bocca al lupo ad Ariane Space, che insomma ci ha abituato ad altri record di affidabilità e sicuramente anche un fermare un lancio a pochi decimi di secondo dal decollo è sicuramente secondo me un'indicazione dell'affidabilità del vettore, perché
certo, infatti quello è pazzesco, il fatto che comunque il sistema, oltre ad avere dei controlli dal punto di vista umano, ha anche dei sistemi automatici che evidentemente funzionano.
Spesso i commentatori ai lanci dicono il momento in cui il controllo passa completamente al vettore, e non è soltanto una questione burocratica di adesso gli umani
formale. Non controllano più.
È proprio una cosa che, a quel punto del lancio ci sono un'infinità di parametri che variano con una velocità talmente elevata che non è più possibile per degli esseri umani prendere decisioni in tempo reale, e a questo servono i sensori e i computer. Ok, l'ultima notizia che vedo qua nel news docket era relativa a un collegamento di Paolo Nespoli, quindi avremo anche la possibilità di ascoltare la buona Pasqua di Paolo Nespoli, questo se siamo degli radioamatori, perché ci sarà un contatto con gli studenti dell'Istituto Commerciale Dedalo 2000 di Cingia de Botti, non so se è un errore, Cingia? Non ho mai sentito questo...
Non conosco la località.
Vabbè, comunque abbiamo tradizionalmente segnalato tutti i collegamenti con le scuole di Paolo Nespoli, lo facciamo anche in questo caso, è un'occasione, l'abbiamo detto più volte, di far conoscere l'esplorazione spaziale agli studenti e a fare delle domande direttamente tramite la radio a un astronauta a bordo della stazione spaziale. Tutto qua. State ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, un podcast che è assolutamente realizzato su base volontaria e amatoriale da noi cinque volontari che al giovedì sera si trovano qua e chiacchierano di spazio tra di loro facendo finta che a qualcun altro interessi. Michael Sacchi, Paolo Amoroso, Luigi Morielli, Marco Zambianchi e Riccardo Rossi, che gli ultimi due questa sera hanno
assenti giustificati,
sono assolutamente qui senza nessun obbligo e senza nessun reddito da questo, però il podcast non si tira avanti da solo, ci vuole qualche soldino principalmente per la banda e le attrezzature, e questo è possibile grazie ai contributi dei nostri ascoltatori. Questa settimana è un banchetto, ragazzi, adesso io sono orgogliosissimo dei nostri ascoltatori, perché il produttore esecutivo primario di questa puntata è Vittorino Testa, che nel messaggio che accompagna la donazione di 10 euro che ha fatto tramite PayPal, scrive: la luna è una severa maestra. E perché mi piace? Perché quando l'ho detto io, tutti mi avete detto: questa frase dove l'hai presa, te la sei inventata? No, è una frase di un film di un libro di fantascienza, anzi il titolo di un libro di fantascienza, e probabilmente lui si ricordava la discussione. E il messaggio è solo quello. Allora, saluti a Vittorino Testa
e soprattutto tanto. Ringraziamenti.
Saluti e ringraziamenti, grazie mille della donazione. L'altra produttrice esecutiva invece è Astra, che è sempre in chat, in diretta, credo anche in questo caso, sì, Stefania Del Prete, anche lei, oddio me lo sono scritto, spero sia giusto, con 10 euro, una donazione one time, grazie, diciamo che con questo mese ci siamo pagati la banda, direi, queste due donazioni, e poi c'è anche una donazione ricorrente, il nostro secondo produttore esecutivo full time, diciamo così, che ha impostato PayPal per farci una donazione ricorrente mensile di 5 euro del nostro Gian Pietro Ferrario, come se avesse anche bisogno di fare donazioni, se non ci aiutasse abbastanza ogni volta che c'è da sistemare qualcosa dal punto di vista radiantistico, perché
tecnico in generale,
con l'Ari di Erba collabora, e diciamo che è l'anchorman in quei casi, quando si tratta di collegare una scuola con la stazione spaziale via radio. Ringraziamo quindi Gian Pietro, Stefania e Vittorino, grazie grazie grazie. Il modo per farci una donazione è sempre il solito: astronauticast.com, c'è un bottoncino giallo, anzi tre bottoncini gialli, scegliete quello che più vi aggrada, donazioni ricorrenti da 3 e da 5 euro oppure una donazione one time dell'importo che decidete voi. Non ci assumiamo responsabilità se vi chiama poi la Visa chiedendo: ma davvero vuoi spendere quei soldi? Perché è quello che è successo a
ma
me.
Ma siete sicuro? Ma, no, poco ma prima ripensateci.
Poco prima della diretta mi hanno chiamato. Non sono riuscito a pagare una cosa su internet e mi ha chiamato la Visa dicendo: ma davvero vuoi pagare? Ma sei sicuro? Ma... no, è una... no, devo aver fatto scattare qualche meccanismo di sicurezza. Boh.
Sei stato tracciato dai federali.
Sono un pirata nella mia stessa carta di credito. Possiamo passare alle rubriche, abbiamo ancora qualche minuto per raggiungere l'ora canonica, anche se ultimamente l'ora canonica non la seguiamo praticamente mai. Anali Marziani, mi pare di aver letto anche una specie di spoiler su...
Sì,
su...
eccezionalmente ho annunciato di che cosa avrei parlato, perché questa volta, per questo episodio, lo spunto è una domanda che ha fatto il nostro utente zio Stefano Innocenti, su forumastronautico.it. Stefano si è chiesto che fine hanno fatto i canali di Marte. Più esattamente, Stefano si chiede come mai, anche dopo che si è capita l'origine dei canali di Marte, cioè di illusioni ottiche causate dalle difficoltà di interpretare nell'immagine osservata direttamente con l'occhio al telescopio i dettagli della superficie di Marte, quindi un'illusione causata dal fatto che il cervello spiega e interpreta con forme note, come quelle geometriche dei segmenti e dei punti, dettagli al limite della visibilità. Beh, cominciamo subito con il dire che in realtà già all'epoca della scoperta e del periodo in cui si è iniziato a vedere e parlare dei canali, cioè alla fine dell'Ottocento, in seguito alle osservazioni di Giovanni Virginio Schiaparelli, non tutti gli astronomi riuscivano a vederli. E già a quell'epoca si era notata una correlazione inversa tra la potenza del telescopio utilizzato e la possibilità di vedere canali su Marte. In pratica si notava che i canali di Marte erano osservati prevalentemente con strumenti relativamente piccoli, diciamo al di sotto dei 20-30 centimetri, 20, diciamo 40 centimetri di diametro, e al di sopra di questo diametro dell'obiettivo si tendeva a non riuscire a notare delle linee, delle strutture geometriche come quelle che disegnavano Schiaparelli e Lowell, e si tendeva invece a osservare una quantità molto più grande di minutissimi dettagli irregolari che non ricordavano molto vagamente o non ricordavano del tutto delle forme geometriche. Una delle ragioni per cui si vedevano anche molto i canali, soprattutto da parte di Percival Lowell, l'uomo d'affari americano che, ispirato dalle osservazioni di Schiaparelli, era diventato astronomo, aveva costruito un osservatorio e aveva iniziato a studiare Marte, era la pratica che lui faceva e gli osservatori che si ispiravano ai suoi metodi di diaframmare l'obiettivo, cioè di ridurre la dimensione dell'obiettivo del telescopio per diminuire gli effetti di disturbo alle osservazioni causate dall'atmosfera terrestre. Lowell aveva un buon telescopio da 61 cm di diametro, un telescopio rifrattore che spesso diaframmava a 20 cm o anche meno. Quindi utilizzando una dimensione di obiettivo per cui i canali di Marte risultavano maggiormente visibili. E la ragione, a posteriori, conoscendo le origini di questa illusione ottica, era che quei minuti dettagli che si cominciavano a intravedere con strumenti più grandi, con una serie di dettagli di forma irregolare e di piccole dimensioni, venivano tutti in un certo senso confusi, impacchettati in dimensioni più piccoli, e il cervello doveva ricorrere a queste strutture geometriche per interpretarli in qualche modo. Anche in seguito, dopo la conferma, insomma, la ragionevole certezza che si trattava di illusioni ottiche, si è però continuato a osservarli. Per esempio, racconta molto di questa storia Guido Ruggeri, un astrofilo italiano vissuto fino ad alcuni decenni fa, che nelle sue osservazioni personali con i telescopi, era un profondo conoscitore della storia delle osservazioni di Marte e anche dell'osservazione diretta, continuava ancora a vedere questi canali ancora negli anni 50 e 60, ma mai, non li vedeva mai con la nettezza e la struttura geometrica definita con cui li descrivevano Schiaparelli e Lowell a fine 800. Gli sembrava sempre che avessero un aspetto così più confuso. Quindi in realtà non è del tutto vero che i canali di Marte siano scomparsi, semplicemente se ne è parlato di meno perché la causa ottica e psicologica e percettiva che stava dietro i canali ormai era ben nota e quindi non facevano più notizia. Però c'è anche da dire che i canali sono tornati a essere visti proprio con il telescopio di Schiaparelli a Brera, con cui l'astronomo li aveva scoperti e osservati inizialmente nel 1877, anche in un periodo piuttosto recente, in occasione della grande opposizione del 2003. In quell'occasione, quindi alla fine dell'estate del 2003, organizzammo al Museo Astronomico di Brera una serie di iniziative pubbliche di divulgazione per parlare di questo periodo di osservabilità favorevole di Marte, facendo anche delle serate di osservazione al telescopio. E per la preparazione di queste serate davamo anche noi un'occhiata con il telescopio MERZ di Schiaparelli a Marte, e una nostra collega del Museo Astronomico di Brera notò proprio, le sembrò di notare, di avere una percezione vaga di uno di questi canali, che anche in questo caso descrisse con un aspetto non proprio netto e geometrico come quello osservato da Schiaparelli, ma insomma con una forma che poteva ricordare quella di un canale. È probabile che non abbia avuto una percezione più distinta, perché in generale in quel periodo davamo semplicemente delle occhiate non molto prolungate al pianeta Marte. Già all'epoca di Schiaparelli si diceva che era necessaria una buona familiarità visiva con l'aspetto del pianeta Marte osservato al telescopio per poterli notare. Quindi, dando un'occhiata veloce, la probabilità di vederli era ancora minore. Quindi si è continuato anche per buona parte del secolo scorso a osservare, a vedere i canali di Marte anche dopo che si era capito che si trattava di un'illusione ottica, e le osservazioni sono ritornate ormai quasi un secolo dopo le prime rilevazioni, le prime osservazioni di Schiaparelli, nel punto di partenza con il telescopio con cui erano stati visti. E per concludere questo episodio, visto che abbiamo parlato di canali, cioè di quelli che all'epoca venivano considerati dei veri e propri corsi d'acqua artificiali sul pianeta Marte costruiti da una civiltà aliena intelligente, concludo dando a Mike magari uno spunto per intitolare questo episodio, che potrebbe chiamarsi per esempio Navigli marziani.
Bello, scelto.
Bello,
non,
bello.
Non voglio più sentire parlare di titolo da qui alla pubblicazione perché è scelto. Benissimo, chiudiamo. Chiudiamo l'intervento di Paolo, però raccolgo, in mancanza di Ricky, la nostra chat sforna delle alternative più che gradevoli. La domanda di Finor era, ma per vedere i canali marziani serve il canone? Serve sì. Pagare il canone?
Sì, sì, certo. Ma adesso con il digitale terrestre ce ne sono molti di più.
Sì, è vero, perché ci sono, nello spazio di un canale di prima ce ne stanno quattro e portano anche quattro volte
l'anno. Ma già all'epoca di Schiaparelli le cosiddette geminazioni, gli sdoppiamenti dei canali.
Forse era passato in digitale anche Schiaparelli. Allora, l'altra rubrica che di solito occupa questo spazio è Io Robot di Marco. Questa volta facciamo giusto un accenno perché è uscita una notizia, magari avremo modo di approfondirla di più. La settimana scorsa, la rubrica Io Robot.
La settimana prossima.
Sì, la prossima. La settimana prossima. Stiamo comunque in ambito di Marte. La missione ExoMars non ne abbiamo mai parlato tanto, perché è una di quelle cose, come tanti programmi dell'ESA, che scivola, è un po' viscida, nel senso che non capisci mai come prenderla, perché continuano a posticiparla, poi cambiano le specifiche, poi... si va a sommare tutto alla non troppo brillante divulgazione e informazione da parte di ESA dei nuovi programmi. Insomma, il progetto è quello di un rover marziano, ma c'è di più, nel senso che la partnership tra ESA e NASA voleva essere relativa a due diverse missioni sul pianeta rosso, una nel 2016 e una nel 2018, sempre in corrispondenza delle opposizioni di Marte che avvengono con cadenza biennale. Il 2016 avrebbe avuto un orbiter europeo e un dimostratore di tecnologia per l'ingresso nell'atmosfera marziana, visto che l'unica esperienza europea, neanche europea perché non si trattava di ESA, era Beagle 2 nel 2004, il robot, la base di atterraggio
un lander,
grazie, c'è un termine molto più corretto per dire quello che volevo dire, è un lander inglese, quindi non ha avuto successo e quindi la ricerca di ESA aveva deciso di fare questo dimostratore tecnologico nella missione del 2016 e poi la missione con il rover nel 2018, accompagnato magari da un altro rover di manifattura americana con NASA. Il problema è che qui si vedono gli effetti del ribollire di decisioni e indecisioni sul budget americano anche in ambito europeo, vista la difficoltà di NASA nell'arrivare a dei programmi chiari per il futuro, sono stati cancellati fondamentalmente i piani per il rover nella missione del 2018, lasciando quindi il compito a ExoMars di essere il principale payload della missione, con magari un'aggiunta di tecnologia NASA. Questo l'effetto dovrebbe essere, da un lato potrebbero mancare dei finanziamenti non americani, dall'altro manca anche una chiara idea della guidance, della governance di questo tipo di progetto, per cui l'Agenzia Spaziale Europea ha fondamentalmente interrotto i lavori sul rover e sul progetto ExoMars. Questo in attesa di avere un'idea più chiara della configurazione che questa partnership con NASA avrà nel futuro. Possiamo vederla come un'opportunità di ESA di guadagnare un po' più di leadership, un po' più di importanza in questa missione?
Sì, la leadership e l'importanza potrebbe averla, il problema è che mancano i soldi per averla, per esercitarla questa leadership e questa importanza. Ricordiamo anche che buona parte dell'impegno per ExoMars dovrebbe essere italiana e che secondo i nuovi piani spaziali nazionali la ricerca scientifica è destinata a passare in secondo piano nelle attività spaziali, quindi il futuro non promette bene neanche per la parte europea e italiana in particolare.
Non volevo prendere... peraltro senza avere le capacità al posto di Marco con una cattiva notizia, quindi cercavo di metterla un po' in positivo, ma è arrivato il nostro realista Paolo con questa considerazione su ExoMars.
Però ecco, vediamo l'aspetto positivo, vorrei spezzare una rampa a favore di questa missione così interessante.
Va bene, link della settimana. Oh, cosa vedo nella news docket, il link della settimana desolatamente vuoto. Fatemi venire in mente un link, oppure se dalla chat avete un suggerimento per il link, altrimenti io carico nel player la sigla e ci salutiamo. Qualcuno ha un'idea?
In questo momento non mi viene. Non avevo neanche notato che mancava il link della settimana.
Neanch'io fino a
tutto
poco...
avevo pensato tranne che a quello.
Neanch'io fino a poco fa.
Siamo rimasti spiazzati.
Ah, il fatto che la chat ci ascolta anche con parecchio ritardo ed è difficile che saltino fuori con un'idea a breve, peraltro sono anche loro in formazione ridotta. Arriva qualche suggerimento che non apro neppure perché riconosco dal nome essere uno delle roccaforti degli sciachimisti peggiori complottisti e della peggior fattura. Allora niente, come al solito il link della settimana ce lo mangiamo, perché tanto la settimana scorsa ve ne abbiamo dati due. Vi diamo appuntamento allora non a giovedì prossimo, bensì a venerdì
29 aprile.
29 aprile alle 8:30, un po' prima.
20:30.
8:30 di sera, scusate. Ecco, se non ci fosse Paolo Amoroso io cosa farei?
Probabilmente. No, perché altrimenti ci troviamo 600 persone alle 8:30 del mattino sulla diretta streaming.
Quindi 20:30, astronauticas.com/live, più celonstream.com o più dove preferite vederci, il modo migliore è essere al planetario di Lecco, tra il pubblico, a vederci in diretta, ma soprattutto a vedere le immagini della preparazione e del lancio di STS-134. Venite numerosi, perché ci fa piacere. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
E vi saluto da Carmagnola Luigi Morielli.
Fino alla prossima, ad Astra!